Lo studio in Primo Corinzi poco tempo fa, abbiamo concluso domenica scorsa lo studio in Efesini, concludendo non solo l'ultimo messaggio dell'armatura di Dio, ma l'ultimo messaggio in Efesini. Abbiamo detto che l'armatura spirituale, l'ultima arma spirituale, l'arma segreta del credente, che è la preghiera, quello che il soldato romano, l'equipaggiamento del soldato romano non aveva nulla che poteva paragonarsi a quello che noi abbiamo di questa arma segreta, che è la preghiera. Abbiamo visto che non solo l'elenco dell'armatura di Dio finisce con la preghiera, ma anche la lettera dell'apostolo Paolo agli Efesini finisce con la preghiera, e noi abbiamo notato che era interessante che lo studio di Efesini finisce nella preghiera, ma l'abbiamo considerato il 1 gennaio, e quindi iniziamo l'anno 2023 con la preghiera. Vogliamo tenere questo in mente. Tutto l'anno abbiamo bisogno del Signore, e noi abbiamo pieno accesso al trono della grazia a merito di ciò che Cristo ha fatto per noi. Prima di iniziare altre serie, altri studi nei libri, credo, sto considerando quali altri libri studiare. Sto pensando al libro degli Ebrei. Infatti quest'anno memorizzeremo quasi tutti i mesi alcuni versetti dal libro degli Ebrei, come l'anno scorso abbiamo memorizzato versetti che erano Filippesi, mi sa che abbiamo, che in quest'ultimo anno erano tutti in Filippesi, credo. Sì, e quest'anno memorizzeremo Ebrei, molti versetti ogni mese. Quindi forse studieremo il libro degli Ebrei. È bello perché lo scopo del libro è proprio di portare i suoi lettori a un passo di maturità. Invece di rimanere sulle basi fondamentali della fede cristiana, li vuole condurre ad essere più fruttuosi nel loro cammino, e quindi sarà uno studio utile. Ma preghiamo, sto considerando quello che il Signore vuole. Voglio anche considerare dei temi sulla teologia. All'inizio, 10-15 anni fa, abbiamo studiato nello studio infrasettimanale anche sulla teologia, ma forse è il momento di tornare su alcuni di questi punti fondamentali sulla teologia. Comunque pregate per me e che il Signore mi guida per come condurre nello studio. Ho pensato oggi, visto che spesso ci sono dei messaggi o dei brani intensi da considerare, stamani ho pensato di considerare qualcosa di consolante. E nella parola di Dio c'è tutto quello che ci serve nel nostro cammino, e questa settimana ho letto il Salmo 23 e ha toccato di nuovo il mio cuore, un salmo classico che ha consolato le anime dei credenti per gli ultimi 3.000 anni. Nulla di nuovo, nulla di particolare stamani, ma volevo soffermarmi un attimino su questo salmo. Quindi iniziamo leggendo proprio il Salmo 23, seguite nelle vostre Bibbie. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Questo testo è conosciuto probabilmente più di qualsiasi altra porzione di scritture, tranne forse la preghiera, ad esempio, del Signore, no? Il Padre nostro, che si trova in Matteo 6, in Luca 11. Infatti si dice che l'Eterno è il mio pastore, è per il Vecchio Testamento quello che il Padre nostro è nel Nuovo Testamento. Prima di considerare in dettaglio questo salmo, vogliamo notare che si trova al centro di una serie di salmi chiamati i salmi del pastore, il salmo 22, 23 e 24. Nel salmo 22 vediamo che è un salmo profetico riguardo al sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Infatti molti teologi credono, pensano che Gesù abbia citato l'intero salmo 22 quando era sulla croce, e non puoi fare a meno che notare che quello che è espresso nel salmo 22 è proprio quello del sacrificio del Messia per la nostra salvezza. I primi versetti del salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E queste sono parole che sono state citate ovviamente dal Signore sulla croce, e le abbiamo riportato nei Vangeli. E ci sono anche altri versetti, particolarmente i primi sette, anche il versetto 16, vediamo il versetto 16 del Salmo 22. Poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. E quindi nel Salmo 22 vediamo il Signore Gesù Cristo, il Messia, il nostro pastore, che è il nostro Salvatore, il sacrificio per i nostri peccati, il sacrificio per la nostra salvezza. Poi nel Salmo 24, saltiamo in avanti, aspetta, prima di andare al Salmo 24, il Salmo 22 è una profezia scritta circa 1000 anni prima della nascita di Gesù. Eppure tutto quello che viene riportato in questo Salmo fu compiuto fino al minimo dettaglio. Tutto quello che abbiamo riportato nel 22esimo Salmo riguarda il nostro riscatto. E quindi abbiamo il Signore Gesù rappresentato nel Salmo 22 come nostro Salvatore. In Giovanni capitolo 10, versetto 11, Gesù stesso aveva detto: io sono il buon pastore depone la sua vita per le pecore. E vediamo nel Salmo 22 che è il Signore Gesù Cristo che depone la sua vita per la nostra salvezza. Ora, saltando al 24esimo Salmo, vediamo che Gesù è il Re che ritornerà per regnare sulla terra. Leggiamo un attimino: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi salirà nel suo luogo santo? Andiamo giù, vediamo versetto 7: o porte, alzate i vostri capi, e voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il Re di gloria. E quindi nel Salmo 22 abbiamo il sacrificio del Messia che muore per la salvezza, per il pagamento dei nostri peccati, ovviamente risuscitando il terzo giorno. Nel Salmo 24 abbiamo il Re, il Messia che regnerà sulla terra, letteralmente, e quindi è il nostro Re. Ma nel Salmo 23 abbiamo il pastore, il grande pastore che conduce le sue pecore attraverso anche le valli oscure o in tutti i giorni della nostra vita. E quindi vediamo il Signore Gesù come il nostro Signore a cui noi dobbiamo sottometterci, dobbiamo affidarci a Lui, credere in Lui, seguirlo in ogni nostro passo. Voglio saltare subito all'ultimo versetto dove dice: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Noi possiamo fidarci del Signore Gesù Cristo che tutto quello che noi attraversiamo nella vita può essere caratterizzato come bene e benignità, anche se a volte sembra che stiamo attraversando una valle oscura. Non dobbiamo identificarlo come una cosa cattiva, Se la presenza del Signore è con noi è sempre bene e benignità. Il Salmo 73 parla anche di questo. Tutto quello che accade nella vita del credente è in qualche modo una benedizione, perché o sono benedizioni chiare, oppure è un modo in cui Dio sta lavorando nella nostra vita per renderci più simili al suo figlio, il Signore Gesù Cristo. E se Gesù Cristo ha imparato a sottomettersi al Padre e a soffrire per la nostra salvezza, anche noi possiamo imparare e crescere spiritualmente attraverso le difficoltà che il Signore permette nella nostra vita. E quindi il pastore nel Salmo 23 è colui che prende cura delle sue pecore. Questo salmo, a proposito, non è per tutti il Salmo 23, ma se non hai ricevuto Gesù Cristo prima come tuo personale salvatore, quel Signore Gesù Cristo descritto nel 22esimo Salmo, non appartieni ancora a Lui come la sua pecora. E quindi il Salmo 23 parla del rapporto che una pecora ha con il suo pastore, vale a dire un credente con il proprio salvatore. Ora, prima di vedere un po' più a fondo nel Salmo 23, vogliamo aprire un attimino a Giovanni capitolo 10. Giovanni 10, abbiamo già citato un versetto in Giovanni 10, ma versetto 1-4: in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori, e quando ha fatto uscire le pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. E nel Salmo 23 impariamo che noi dobbiamo seguire il nostro pastore, come viene descritto anche qui in Giovanni 10, versetto 7 dello stesso capitolo in Giovanni. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita, questo è il Salmo 22, e l'abbiano in abbondanza, il Salmo 23. Io sono il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Insomma, tutto il brano continua sotto questo stesso tema del buon pastore, il Signore Gesù Cristo. Lui si identifica con quello a cui fa riferimento il salmista nel Salmo 22, 23 e 24. E quindi il Salmo 23 è spesso letto ai funerali perché parla della valle dell'ombra della morte, ma qui non sta parlando di morte. Ma durante la vita passiamo nelle valli oscure a volte. L'importanza è che è con noi, che sia con noi il buon pastore. Allora non ci mancherà nulla e non avremo nulla da temere. Questo salmo quindi è per la vita quotidiana di ogni credente, e noi dobbiamo ricevere l'incoraggiamento da questo salmo e di mettere la nostra fiducia in Cristo per soddisfare ogni nostro bisogno. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Innanzitutto, questo è il buon pastore che provvede per le pecore. Il Signore Gesù Cristo provvede per noi ogni nostro bisogno. La proclamazione della pecora qui è la pecora che grida e dice: l'Eterno è il mio pastore. Innanzitutto lui incomincia con identificare chi è il suo pastore. Il suo pastore è l'Eterno. L'Eterno è un grido di adorazione, e quindi Il credente deve riconoscere il Signore Gesù Cristo come Dio e adorarlo innanzitutto. Il nome eterno è il nome ebraico Yahweh, che significa il Dio che esiste, il Dio che esiste in eterno, l'Io sono, è come lui identificò lui stesso, come Dio identifica se stesso davanti a Mosè, alla chiamata di Mosè. Cioè lui è il Dio della vita, lui è il Dio che esiste in realtà e che è tutta la pienezza della divinità. Vediamo che nel racconto della creazione Dio si è identificato con questo nome, Yahweh. Genesi capitolo 2 versetto 4 dice: queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Quindi tutto ciò che esiste proviene dal Dio che esiste in eterno. E quando il salmista, quando la pecora, quando il credente grida al Signore, sta gridando un grido di adorazione, riconoscendo la sua deità. E quindi il nostro pastore, il Signore Gesù Cristo, è l'Eterno. Poi dice: l'Eterno è il mio pastore. Questo è un grido di appartenenza, è un grido personale. Davide riconosce che lui appartiene a Dio. In Atti capitolo 20 versetto 28 l'apostolo Paolo, parlando con gli anziani della chiesa di Efeso mentre lui sta viaggiando verso Roma, lui racconta quello che è stato il suo ministero fra la chiesa di Efeso, fra i credenti della chiesa di Efeso, e dà un appello agli anziani. E lui dice: badate dunque a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi, o cioè un vescovo è uno che deve sorvegliare il gregge, che deve guidare il gregge. Quindi Paolo dice: ricordatevi che il gregge appartiene a Dio e che noi dovremmo pascere il gregge di Dio. Qui dice: per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi qui dice la Chiesa di Dio, e che è stato il sangue di Dio che ha acquistato la Chiesa. E quindi il Signore Gesù Cristo è Dio ed ha acquistato noi per se stesso. Qui dice: l'Eterno è il mio pastore. E Davide riconosce che lui non è stato solo creato da Dio, ma è anche stato acquistato da Dio con il sacrificio del Messia, o che sarebbe stato in futuro almeno. Quindi noi apparteniamo a Dio sotto due aspetti, della creazione e della redenzione. Lui ci ha creati e ci ha redenti con il suo sacrificio. E poi Davide qui dice: l'Eterno è il mio pastore, è un grido di dipendenza. Davide riconosce il suo bisogno del Signore e che lui deve dipendere, deve riporre la sua fede nel Signore Gesù Cristo. Nota che questo salmo fu scritto da Davide non quando era un piccolo bambino, non quando era il pastore del gregge di suo padre, ma quando lui era già il re di Israele. Nonostante il fatto che lui fosse il re di Israele e che il Messia avrebbe poi disceso dalla sua linea, lui riconosce che il Messia è più grande, più alto di lui, e che lui aveva bisogno di credere nel Signore e di dipendere su di lui. Davide, l'uomo più potente della terra in quell'attimo, in quel momento storico, aveva bisogno di affidarsi al Signore per ogni bisogno della sua vita. Nonostante la sua posizione di autorità, riconosce che la sua esistenza e la sua cura dipendeva tutto dal Signore. E quindi la proclamazione della pecora: l'Eterno è il mio pastore. Ma vediamo come la pecora riconosce che il Signore provvede per ogni suo bisogno. Lui dice nel versetto 1: nulla mi mancherà. È un grido di soddisfazione. Lui sta esprimendo come Dio appaga ogni desiderio e ogni vero bisogno nella sua vita. E noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno del Signore Gesù Cristo e di nient'altro in realtà. Dobbiamo arrivare al punto nella nostra vita che siamo soddisfatti avendo solo Cristo. Questo messaggio fu predicato, questa frase fu detta in un messaggio nel 1995 a dicembre, quando io ero ad Aviano e quando il pastore che venne dalla Germania disse questo, mi colpì fortemente nel 95. E io dovevo arrivare al punto di riconoscere che dovevo sentirmi appagato e completamente soddisfatto anche se avessi solamente il Signore Gesù Cristo. Ma il mondo cerca di essere soddisfatto da tantissime altre fonti che non potranno mai soddisfare e mancano e non vanno al Signore che può veramente soddisfare ogni loro bisogno. Ma per il credente dovrebbe essere diverso. Per i nostri bisogni dobbiamo andare al Signore. Io sto predicando a me stesso. Noi crediamo che abbiamo bisogno di qualcosa che qualcuno o qualche cosa nel mondo può soddisfare, ma in realtà non saremo mai soddisfatti. Questo era il messaggio del Signore Gesù alla donna samaritana che andava a attingere lì al pozzo di Giacobbe. E lui diceva a lei che l'acqua che gli serviva veramente poteva lui non solo... era l'unico che poteva provvederla, ma che gliela offriva gratuitamente. E Davide dice: il Signore, l'Eterno, è il mio pastore e nulla mi mancherà. Fra tutte le cose che l'uomo necessita, ha bisogno soprattutto di Dio. Il problema del mondo è questo, che la gente senza il Signore sta cercando da tutte le altre fonti, eccetto Dio. Ed ecco la fonte del problema nel mondo. E fra tutti i bisogni che ci sono nel mondo abbiamo bisogno soprattutto di Dio. E se non riconosciamo questo, non saremo mai soddisfatti. Da un lato l'uomo è alla ricerca di Dio perché Lui ci ha creati proprio per questo. Atti capitolo 17, versetto 27 dice che il Signore ci ha fatti affinché cercassero il Signore, ma dall'altro lato è Dio che è alla ricerca dell'uomo. Quando leggo in Genesi capitolo 3 vedo l'uomo si è allontanato da Dio, è che è Dio che va alla ricerca di Adamo. Adamo, dove sei? Geremia 29 versetto 13 dice: mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. La promessa da parte di Dio è che se noi cercheremo il Signore, e siamo stati fatti proprio per questo, se noi cercheremo il Signore lo troveremo. Ebrei capitolo 13 versetto 5 l'autore dice: e nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Cioè noi dobbiamo essere soddisfatti con quello che abbiamo, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lo stesso concetto. L'autore dell'Epistola agli Ebrei sta dicendo: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Io sono soddisfatto avendo solo Lui. Tutto il resto è in più. Dio adempie tutti i nostri veri bisogni, quello della vita, quello dell'amore, quello di uno scopo, quello del perdono, quello della vita eterna. E quindi l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. E il grido di adorazione, il grido di appartenenza, il grido di dipendenza, è un grido di soddisfazione. Ma poi nel versetto 2 vediamo la pace delle pecore. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Le pecore non mangiano se hanno paura. Ora, io non sono un'esperta sulle pecore, forse pecore vere, gli animali. Ma io posso imparare qualche cosa anche delle pecore studiando quello che dice il Salmo 23. il Signore paragona i suoi figlioli a pecore, lui essendo il pastore e noi il suo gregge. Ma da quello che ho capito, le pecore non mangiano se hanno paura, se sono in tensione, se sono disturbate da insetti. Non si riposano se hanno fame, quindi. Quindi hanno bisogno di un pastore che li guida in pascoli di tenera erba e di bere lungo acque riposanti. Il Signore ci protegge dalla paura, Isaia 26,3, alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Il Signore vuole togliere le nostre paure. Quante volte nelle scritture vediamo non temere? Ci protegge dalla tensione, Giovanni 14,27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Ci protegge dalle ansie, Filippesi capitolo 4 versetto 6, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio custodirà i vostri cuori e le vostre menti nel Signore Gesù Cristo. E quindi il Signore provvede la pace per le pecore, l'acqua pura per le pecore nel versetto 2. Lui mi guida lungo acque riposanti. Le pecore non possono bere da acque mosse, da quanto ho capito. Cristo, abbiamo già detto in Giovanni capitolo 4, è la sorgente di acqua che disseta l'anima. Disse alla donna samaritana Gesù: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Il versetto 14 di Giovanni 4: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Il salmista, 1000 anni prima di Cristo, riconosceva già questi stessi principi, che tutto quello che gli serviva per essere in pace e tutti i suoi bisogni appagati li trovava solamente nel Signore Gesù, nel Salvatore, suo Dio. Davide, che era circondato da problemi, da battaglie, da guerre, trovava però pace nel suo rapporto con l'Eterno, e che nonostante le difficoltà intorno a lui, lui poteva dire: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Era spesso in fuga dagli uomini, ma era a riposo nel Signore. E quando ci troviamo in difficoltà e in fuga dagli uomini e da cose malvagi, possiamo comunque trovare pace nel Signore. Non ve lo sto dicendo io, ma ce lo promette il Signore nella sua parola, in questo preziosissimo Salmo. La parola di Dio è una sorgente d'acqua, e quindi il Signore Gesù Cristo è la sorgente d'acqua viva, ma anche la parola di Dio è una sorgente d'acqua che fornisce la pace. La parola di Dio è una sorgente d'acqua. Salmo 1 versetto 2 dice: ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Il credente ha bisogno, prima di essere salvato, di riporre la propria fede in Gesù Cristo per essere salvato, per trovare pace. Ma poi, dove troviamo questa pace in mezzo alle difficoltà? Come potremmo noi avere, possiamo giacere in pascoli di tenera erba e trovare acque riposanti? Li troviamo nella parola di Dio. Questa è la promessa del Salmo 23, versetto 2, ed è la promessa del Salmo 1. E quindi noi dobbiamo andare alla parola di Dio per la pace nelle nostre anime. Vediamo nel versetto 3 il problema delle pecore: egli mi ristora l'anima. Perché deve dire mi ristora l'anima? Perché le pecore hanno una tendenza di perdersi, di allontanarsi dal gregge, di andare per conto loro. e di non seguire il loro pastore. Questa è la tendenza delle pecore. C'è qualcuno qui che non è colpevole. Bravo, bravi. Anche io sono colpevole di questo. Anch'io ho questa tendenza nella mia natura peccaminosa. E questo è il problema della pecora, ha la tendenza di allontanarsi. Isaia 53, versetto 6, noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E purtroppo anche il credente ha ancora questa tendenza, non è destinato a farlo per forza, non è costretto a farlo, ma tende ad allontanarsi dal Signore. Primo Pietro capitolo 3 versetto 18, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Noi come pecore eravamo erranti, ma il Signore è morto per condurci di nuovo al Signore, al Padre. In Luca 15 versetto 4 il Signore Gesù dà l'esempio del buon pastore che va alla ricerca della pecora smarrita. In Luca 15 c'è l'esempio del figlio prodigo che si è allontanato da casa sua e il padre lo ha perdonato e restaurato. In Giovanni 21 parla di Pietro quando Gesù lo restaura dopo il fatto che Pietro l'avesse rinnegato prima della crocifissione. E lì il Signore usa l'esempio delle pecore a Pietro. E quindi noi abbiamo bisogno che la nostra anima sia restaurata dal Signore. Versetto 3, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Il sentiero del pastore mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Le vie del pastore sono giuste e sono per il bene della pecora. Le vie degli uomini portano alla distruzione. Proverbi 14 ci dice questo. La via di Cristo invece è una via stretta e angusta. Quanto stretta invece è la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Ma la via di Cristo è quello che porta alla vita. Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, quando nel versetto 13 egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome, noi dovremmo seguire il Signore Gesù Cristo se vogliamo camminare nella giustizia. Questo è il sentiero nella quale il pastore ci conduce. E quindi il primo punto è il buon pastore provvede per i bisogni delle pecore, ma il secondo punto vediamo che il buon pastore protegge le pecore. Versetto 4 e 5 leggiamo. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. La presenza del pastore è la chiave della pace nella vita della pecora o del credente. Perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca, il buon pastore protegge le pecore. Innanzitutto vediamo la presenza del pastore, non troverai piacere nel passare dalle valli. Ma dobbiamo ricordare due cose importantissime. Innanzitutto la presenza di Cristo ci basta dovunque siamo per darci la pace nel cuore, anche se fosse in un periodo molto difficile della nostra vita, una valle dell'ombra della morte. Ma molto spesso le valli sono anche i luoghi delle più grandi benedizioni e attenzione. Probabilmente ci sono dei benefici che Dio vuole darci, ma ce le può dare solamente nella valle oscura, perché solo lì possiamo imparare quelle lezioni più importanti e ricevere benefici più sostanziali dal Signore. A volte solo per darci quello che ci serve, una vera benedizione, dobbiamo scendere nella valle. ma non dobbiamo temere perché Lui è con noi. E quindi abbiamo la sua presenza. E vediamo che Lui provvede quelle cose che ci necessitano, che necessitiamo davvero. Le valli sono buie, ma sono gentili. Le acque vie si trovano nelle valli. E le valli contengono le erbe più ricche a volte. In Matteo capitolo 28 è interessante che il Signore manda i Suoi discepoli in tutto il mondo. E Lui allega come le ultime parole di Matteo capitolo 28, e in realtà le ultime parole prima di tornare in cielo: andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Il Signore Gesù conclude l'intero suo Vangelo con la promessa della sua presenza. Se il Signore è con noi, possiamo andare dovunque. Se il Signore va con me, io posso andare dovunque. Quindi abbiamo la presenza del buon pastore. Abbiamo anche la protezione delle pecore. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Dio ci conduce e ci protegge con la sua parola e con lo Spirito Santo. La preparazione per le pecore: tu parecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Noi possiamo tranquillamente godere il provvedimento del Signore senza timore dagli avversari. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 4, il Signore ci dice: voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E quindi anche davanti ai nostri nemici il Signore può apparecchiare una mensa per noi. Noi possiamo stare tranquilli e ricevere ogni beneficio dal Signore in pace anche davanti ai nostri nemici, perché è più grande colui che è in noi che coloro che sono nel mondo, che colui che è nel mondo, il diavolo. E poi l'olio per ungere i nostri capi: tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Siamo curati da Dio e in Lui siamo appagati completamente. Arriviamo all'ultimo versetto, il versetto 6: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno. Notiamo la certezza del salmista. Il buon pastore dona la pace alle pecore: per certo beni e benignità. Non c'era dubbio nel cuore del salmista, anche se doveva attraversare le valli oscure, anche se era davanti ai suoi nemici, aveva la presenza del suo pastore e avrebbe abitato nella casa dell'Eterno per sempre. La vita con il pastore. Romani 8:28 mi viene in mente: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Io credo che il Salmo 23 versetto 6 equivale allo stesso principio che troviamo in Romani 8:28. Noi sappiamo che tutto coopera al bene, anche la valle oscura, anche i nemici davanti a noi, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Non dobbiamo chiamare una cosa che accade nella vita del credente male, perché il salmista dice: tutto quello che accade nella mia vita è bene, se io sono nella volontà di Dio. E anche se esco dalla sua volontà e Lui mi castiga o per qualche motivo ho una difficoltà, è sempre per il mio bene, per ricondurmi a Lui e nella sua via. E quindi quello che noi dobbiamo caratterizzare la nostra vita, come il Signore le definisce, e Lui le definisce bene e benedizione. Quante difficoltà passò Davide, quante tragedie con Saulo, con i suoi figli, tradito da Absalom. Eppure lui dice: bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E nella vita noi dobbiamo cercare le benedizioni. Io dico ai miei figli: siate una benedizione e cercate le benedizioni, perché il Signore ha per noi benedizioni dovunque noi andiamo. Cerchiamo noi di essere una benedizione, ma ricordati, dovunque ti trovi nella vita, qualunque cosa che tu possa incontrare nella vita, Dio ha una benedizione per te. Ma se noi dobbiamo avere la mente attenti a quello, a riconoscere che in qualche modo è una benedizione da Dio, e questo richiede fede. Ma senza la fede è impossibile piacergli. E poi arriviamo all'abitazione permanente con il pastore. Io abiterò. Questa è una promessa per noi che sappiamo quello che impariamo dal Nuovo Testamento, che il Signore ritornerà. Già il Signore è presente in noi, già lo Spirito Santo dimora in noi, ma Lui ha promesso anche di ritornare affinché dove è Lui siamo anche noi, Giovanni capitolo 14. Ma sappiamo anche in Apocalisse che la nostra dimora sarà con il Signore, Lui dimorerà con noi. La casa di Dio è il luogo della sua dimora. Quando qui dice: per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno. La casa dell'Eterno era il tabernacolo al momento della scritta di questo Salmo. Lì era dove era la dimora dell'Eterno. Ma per adesso Egli dimora già nei nostri cuori. Una volta Lui dimorava nel tabernacolo e nel Tempio. Il Salmo 27 mi viene in mente quando penso: una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Anche lì il salmista desidera stare nella presenza di Dio. Un giorno dimoreremo con Dio stesso. Apocalisse 21, versetto 1, la descrizione dei nuovi cieli e una nuova terra. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco, il tabernacolo, cioè la dimora di Dio, è con gli uomini ed Egli abiterà con loro. Essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Sì, oggi ci sono lacrime, oggi c'è fatica, oggi a volte c'è cordoglio, oggi a volte c'è la morte. Ma un giorno il Signore asciugherà i nostri occhi e dimorerà con noi sempre. E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni o per sempre. La Chiesa, le nostre case dovrebbero essere già un piccolo assaggio del Paradiso. Il Signore dovrebbe regnare nelle nostre case. Dovremmo ricordarci che il Signore è colui che edifica la casa. Noi dovremmo permettere a Lui di edificare le nostre case. E la Chiesa è la casa di Dio, no? Colonna e sostegno della verità. E tutto questo è un piccolo assaggio per quello che poi sarà nei nuovi cieli e nella nuova terra, quando dimoreremo con Lui. E quindi, in conclusione, stamane voglio chiederti questo: l'Eterno è il tuo pastore? Se non lo è, lo può essere oggi, se tu riponi la tua fede in Lui una volta per sempre. E poi, credente, stai seguendo il buon pastore? Sei dipendente in fede su di Lui per appagare ogni tuo bisogno? Questo salmo mi ha consolato questa settimana, ma non solo mi consola, ma mi spinge a voler seguire in fede il Signore Gesù Cristo. Preghiamo insieme.